Tanto va bene lo stesso, buonasera. Anch'io sono molto contento di essere qui, ho fatto i salti mortali per poterci essere perché sono sempre in giro a fare di queste cose. E sono contentissimo, anche se dovremo poi andare via di corsa per altri impegni. Io credo che voi vi chiediate, è una suoneria di un telefonino anche questa, particolare, no? Credo che vi chiediate che cosa c'entra il titolo del mio intervento, il perdono responsabile, con Giuseppe Dossetti. Io credo che già il professor Baldoni abbia messo in luce alcune parole che sono delle parole chiave sotto il profilo proprio che ci aiutano a fare questo collegamento. Ne prendo tre. Una è dignità, l'altra è libertà e la terza è inclusione. Ora, per entrare in un modo comprensibile, per giustificare, direi, il contenuto di quello che sto per dirvi, io credo che sia necessario fare una specie di percorso quasi storico, che sta di mezzo tra la storia e la cronaca. Nel senso che io ho fatto per 33 anni il magistrato, ho fatto per 33 anni abbondanti il magistrato, finché... Non si può dire. Finché... Neanche finché si può dire. Forse cioè, sto in un posto... Vi parlo, mi metto di qua, tanto è lo stesso, momenti, m'ammazzo, prendo un foglietto, è lo stesso, ma mi metto anche qui, ma va benissimo, aspetta che avevo preso anche due righe di appunti, finché nel 2007 mi sono dimesso. Ho sempre fatto il magistrato nel settore penale e sapete che nel settore penale, facendo il pubblico ministero, come mi è successo di fare per circa metà del tempo in cui sono stato magistrato, oppure il giudice, come mi è successo di fare per l'altra metà, prima all'inizio per una quindicina d'anni e poi alla fine per un paio d'anni, nel settore penale cosa fa il giudice? Il giudice decide se una persona è colpevole o innocente all'esito del processo e se è colpevole lo condanna. Già questa parola ha un significato forte, no? Condannare vuol dire attribuire un danno. Lo condanna a una sanzione che molto molto frequentemente è la reclusione, è la prigione. Io lo so perché l'ho fatto, una delle ragioni, forse la ragione più determinante per la quale mi sono dimesso, forse anche all'inizio inconsapevolmente, sta esattamente in questo, e nella natura delle conseguenze dell'attività che svolgevo. È proprio qui che entrano in gioco queste parole chiave. Comincio da dignità. Voi sapete che, credo, insomma, si può vedere subito molto facilmente che la società può essere organizzata, e cioè le regole, le leggi possono organizzare la società, in linea di massima, in due modi. Un modo che è quello super tradizionale, sostanzialmente è stato sempre così, avendo come punto di riferimento iniziale la discriminazione, no? La società è sempre stata organizzata sulla base di regole che discriminavano, e cioè che distribuivano i diritti e i doveri in modo disuguale. è sostanzialmente impossibile riuscire a trovare una società organizzata nella storia in un modo diverso. Oppure si può organizzare la società attraverso, avendo come punto di riferimento le opportunità pari, che sono due modi di organizzazione sociale opposti l'uno dall'altro. Nel primo il valore, e cioè il punto di riferimento, è la discriminazione. Nel secondo, qual è il punto di riferimento? Io credo che sia abbastanza chiaro che nel secondo il punto di riferimento è la persona. E la persona è la nostra Costituzione, tra le prime, forse del tutto la prima, ha inteso organizzare il nostro vivere insieme avendo come punto di riferimento la persona. Lo dice con gran chiarezza l'articolo 3 della Costituzione all'inizio, quel pezzettino dell'articolo 3 che chissà per quale misteriosa ragione generalmente non si ricorda nessuno. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale. Questa frase vuol dire due cose, no? Tutti i cittadini hanno pari, vuol dire sono sullo stesso piano. Dignità vuol dire che le persone sono importanti. Si potrebbe essere sullo stesso piano nel disprezzo, le persone sono disprezzabili, un po' come diceva il grande inquisitore di Dostoevskij. Si può stare insieme sul presupposto che le persone sono positività, sono importanza, sono dignità. Ecco, uno degli elementi, scusate, meglio fare un'altra strada. In che modo si sta insieme attraverso la discriminazione? Se volete, forse è anche il caso di entrare un pochino con un paio di accenni a spiegare, a constatare questa discriminazione precedente alla Costituzione, per dire fino al 1946 in Italia votavano soltanto i maschi e neanche tutti per la vita. E le donne erano discriminate nei confronti dei maschi. È esistita per secoli, millenni la schiavitù. Mi fermo qui, no? Perché capiamo tutti quanti insieme come la società fosse una società verticale basata sulla gerarchia tra le persone e cioè su un riconoscimento diverso della dignità. Chi stava in basso non aveva dignità. La dignità, l'importanza era riservata a chi stava in alto. Ecco, come si sta insieme in una società organizzata gerarchicamente? Si sta insieme insegnando l'obbedienza. Perché qualcuno stia in basso deve sostanzialmente obbedire. E allora il modo di intendere l'aspetto educativo nel suo complesso è quello, lo diceva già Aristotele, no? Si insegna l'obbedienza. Aristotele diceva, parlava più di una conseguenza, no? E si insegna l'obbedienza, e come si insegna l'obbedienza? L'obbedienza si insegna minacciando una sofferenza. Lo facciamo anche noi oggi, eh? Lo facciamo anche noi oggi molto spesso con i nostri bambini. Gli si dice, guarda che se non ti succede che se non fai i compiti non guardi la televisione. È uno stravolgimento questo, no? Nel senso che lo si fa. Guardate che se la televisione è diventata quella specie di fonte certificata di educazione, è perché i genitori inconsapevolmente la considerano comunque una cosa estremamente positiva, perché si minaccia di togliere un bene e non si minaccia di togliere un male, no? E quando si dice se non fai il bravo non guardi la televisione, vuol dire se non fai il bravo ti punisco. E dire quindi ti punisco sottraendoti la televisione, ti punisco sottraendoti un bene. E non si dice, guarda che se non fai i compiti, guarda che se continui a vinzigare i tuoi compagni, a fare a botte con loro, ti do due schiaffi. È ancora la minaccia di un male. Un sistema, questo attraverso il quale si legittima il male, no? Semmai stabilisce che il male è legittimo soltanto in determinati casi, ma si legittima il male. Bene, la società verticale, la società gerarchica ha come principio educativo la punizione, l'inflizione di sofferenza a chi non obbedisce. Ora, più o meno quel che facevo io prima consisteva esattamente in questo. Cioè il sistema educativo del comparto penale sta esattamente nel cercare di educare le persone attraverso l'inflizione di una sofferenza. E io credo che sia proprio dipeso dal fatto, da questo fatto, evidentemente io 33 anni, 37 ormai anni fa, quando sono entrato in magistratura, condividevo questo pensiero. Semmai potevo ritenere, come ritenevo, che dovesse essere comunque una sofferenza, diciamo, sostenibile, no? Una sofferenza educativa. Giusto, giusto, come quando si dice, quando si usa lo stesso sistema nei confronti dei figli. Beh, io credo che proprio, tra l'altro, facendo questo lavoro, sia arrivato a interpretare le relazioni e di conseguenza la Costituzione in un modo diverso. Non è un caso che noi ci dimentichiamo le prime 3-4 parole dell'articolo 3, tutti i cittadini hanno pari dignità sociale, sono 7. Non è un caso, perché confligge questa affermazione con la nostra cultura dominante, la cultura diffusa. Siamo rimasti indietro. E credo che qui ci sia un collegamento forte con Dossetti. Perché? Perché tutto quello che ci ha detto il professore corrisponde, no? Ci fa vedere la sua fatica, il suo impegno, la sua voglia, l'essenzialità per lui di percorrere una strada che portasse effettivamente verso, e la seconda parola che ci serve a fare il collegamento è libertà, che fosse, io credo sì, anche una libertà dal bisogno fisico, ma una libertà dalle necessità concrete della vita, perché fosse la piattaforma, quel famoso fondamento, per poter andare verso una libertà che molto, tra virgolette, chiamerei morale, e cioè libertà dell'interno, molto tra virgolette dico, perché morale è una parola da utilizzare con estrema cautela, nel senso che anche la morale cambia, no? Questo vuol dire che lo strumento educativo, se la tensione è verso la dignità e l'uguaglianza, scusate, la libertà, lo strumento educativo non può essere quello che porta all'obbedienza. Lo strumento educativo deve essere quello che porta alla capacità di gestire la libertà. Cioè, per educare le persone a vivere in una società della quale il punto di riferimento essenziale è la dignità della persona, è necessario sviluppare la loro libertà e non la loro obbedienza. E allora mi sono posto così degli interrogativi. Io qui, quello che facevo, consideravo, io qui insegno, se insegno qualche cosa, insegno alle persone a obbedire più che insegnare alle persone ad essere libere, no? Io devo dire che sono stato illuso per un certo tempo, per anni, che bastasse la conoscenza per arrivare alla capacità di decidere il modo da garantire la libertà a se stessi e agli altri, no? Quando mi è successo, non lo so, di scoprire la P2, il mio convincimento era: quando escono queste cose, allora le persone sapranno, vedono, ma questo mi è successo con la P2, con i fondi neri dell'IRI, con Mani Pulite, e invece l'apertura degli occhi portava molto spesso da un'altra parte. Perché portava da un'altra parte? Io credo proprio perché il modello culturale è ancora il modello della società della discriminazione, delle diversità, la società secondo la quale ci si mette su una scala e chi sta in alto guarda dall'alto verso il basso chi si trova sotto. Allora ho pensato, beh, forse è il caso di riflettere proprio su questo aspetto, l'aspetto dello strumento attraverso il quale riuscire ad arrivare ad una società nella quale, volevo vedere, ecco, nella quale le persone possano essere tutte, mediamente, più o meno, Giosetti aveva ben presente che siamo degli esseri umani e sta ben lontana da noi la perfezione, e quindi possiamo dire che tutti i cittadini sono uguali di fronte alla legge. Il secondo comma dell'articolo 3 è uno strumento per arrivare a un'uguaglianza che in caso contrario, se non ci fosse lo strumento, sarebbe soltanto formale, non sarebbe anche sostanziale. Beh, siccome siamo così imperfetti, moriremo tutti qui. Pensate che roba, come siamo imperfetti. Siamo temporanei come lo yogurt. È solo che lo yogurt ha la data di scadenza, noi non la sappiamo per quanto ci arrovegliamo. Imperfetti come siamo, non riusciremo mai a arrivare a una perfezione. Però è ben diverso tendere verso l'uguaglianza e arrivarci vicino, oppure confermare la discriminazione e rimanere dall'uguaglianza ancora sempre distantissimi. Mamma mia, come corre il tempo, sto guardando che ora ho cominciato. No, ho cominciato da parecchio, bisogna stare attenti, sono cose serie. 46, sì, non ho cominciato da tantissimo. E quindi una riflessione su questo profilo nell'ambito di quello strumento che viene considerato essere quello educativo nel campo della trasgressione nei rapporti tra persone che sarebbero responsabili, e cioè nel campo della sanzione penale. Se le persone sono dignità, secondo me sarà bravissimo a stare dietro un microfono quando sarà cresciuto abbastanza. Il punto di partenza del nostro stare insieme in un modo che non sia verticale è il riconoscimento di analoga dignità a tutti, vuol dire che la dignità non dipende da quello che si fa, ma dipende dal fatto che si è. Quando la Costituzione dice tutti i cittadini hanno pari dignità sociale, intende dire tutti i cittadini sono dignità. E se tutti i cittadini sono dignità, la prima domanda che uno si pone è: ma questa dignità in conseguenza può essere tolta? Oppure, in quanto esseri umani si è dignità, deve essere conservata comunque? E allora la prima domanda è: ma un sistema carcerario come il nostro, cioè un sistema della educazione attraverso la punizione, con la quale la persona viene umiliata, è coerente con la Costituzione oppure no? La seconda domanda è ma ammesso che sia coerente, ma non è coerente, no? Vedevo dei cenni di assenso, ma non è coerente. Ammesso che sia coerente, è un sistema che serve ad arrivare a educare alla libertà, oppure serve comunque ad educare all'obbedienza? E sapete che chi obbedisce non è responsabile, no? Chi obbedisce, salvo che obbedisca a dei comandi che sono chiarissimamente in contrasto con quel che generalmente si sente, e chi obbedisce non è responsabile, perché è responsabile chi dà l'ordine. Ma se il sistema dell'educazione all'obbedienza toglie responsabilità, e la responsabilità è imprescindibile dalla libertà, imponendo un'educazione all'obbedienza, si esclude la possibilità di educarsi alla libertà. E quindi è primo, secondo, terzo, io lo do per terzo, forse dovrebbe stare per primo, ma l'ordine non è un ordine logico, quindi possiamo modificare questo ordine. Terzo è una domanda che è una domanda quasi di carattere filosofico. Si può educare al male attraverso il bene? Scusate, al bene attraverso il male. E vabbè, è lo stesso, forse è un lapsus che serviva per entrare più profondamente nel tema. Si può educare al bene infliggendo il male? Come vi dicevo prima, quella smettila di picchiare i tuoi compagni, se no ti picchio. Non ammazzare le persone, se no ti ammazzo. È uno strumento, si può insegnare a comportarsi correttamente nei confronti degli altri, comportandosi scorrettamente nei loro confronti. Questo, guardate, è un punto nodale perché la nostra è così radicato il nostro modo di pensare, secondo il quale è giusto minacciare un male a chi ha fatto del male, o che facciamo una fatica assoluta, non tanto a cambiare idea, ma a entrare in un ordine di ragionamento che consenta anche soltanto di dialogare su questo tema. Questo invece non è un bambino, cioè lo strumento. Quarto punto è, ma vediamo un po', poi, ammesso che non contrasti con la dignità delle persone, ammesso che si possa educare al bene attraverso il male, ammesso che eccetera, 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 ma questo sistema funziona? Questo sistema funziona? Noi sappiamo, credo che sappiamo tutti, che io, scusate, ma questa cosa del tempo che mi perseguita, perché è abbastanza difficile riuscire a stare in mezz'ora o 35 minuti quando poi si è abituati magari a parlare di più. Ecco, questo sistema funziona. Vedete, le persone che escono dal carcere in Italia 68 volte su 100 commettono nuovi reati. 68 volte più su 100 vuol dire che per oltre due terzi chi, avendo commesso un reato, avendo avuto la pena non soltanto minacciata ma anche applicata, una volta che è finita l'applicazione della pena commette nuovamente un reato. Tutto questo ci porterebbe anche a discettare un pochino sulla efficacia deterrente della pena, ma ci porta anche a pensare, beh, di fatto, concretamente, oggi per oggi, è un sistema che ci serve a andare verso una società in cui le persone sono più libere oppure no? Perché attenzione, tutte le volte in cui in una organizzazione sociale abbastanza seria, in cui i comportamenti sanzionati con la prigione sono dei comportamenti dannosi nei confronti degli altri, tutte le volte in cui si verifica un reato viene limitata la libertà delle altre persone, no? La libertà intesa come integrità fisica, se uno dà un pugno in un occhio a un altro, la libertà intesa come libertà di movimento se uno viene sequestrato, e la libertà intesa come, io direi, sicurezza in generale, se qualcuno entra in casa propria, oltre che non soltanto quello, entra in casa propria per portargli via qualche cosa. Un'altra domanda quindi che mi sono fatto, ma in effetti quel testo in cui racconto queste cose parte soprattutto da quello, riguarda la relazione che esiste tra la cultura e la religione. Perché? Perché noi siamo degli animali in qualche modo abbastanza strani, che hanno bisogno di giustificazione di quello che fanno, no? Cioè non fanno le cose dicendo è così e basta, forse succede delle volte, magari con gli altri, magari i genitori lo fanno nei confronti dei figli, no? Dicono devi studiare perché devi studiare, no? Ma perché devo studiare? Ma guarda, io sono il papà e tu sei il figlio, io ne so più di te, quindi studia, no? Vuol dire è così e basta. Però almeno al nostro interno cerchiamo sempre delle motivazioni, e le motivazioni delle volte o spesso dove andiamo a trovarle? Andiamo a trovarle proprio in campo religioso. E è strano, e fa sorgere delle domande sulla relazione tra religione e cultura, come, avendo di fronte diverse possibilità, il nostro è un paese cattolico, no? E quindi i punti di riferimento cosa sono? Le scritture, l'Antico e il Nuovo Testamento. Avendo di fronte, osservando, leggendo, studiando, approfondendo il Vecchio e il Nuovo Testamento, due possibilità di interpretazione della parola di Dio, noi per secoli siamo andati avanti a prendere quelle parti della parola di Dio che giustificassero la creazione di una società della discriminazione. Cioè, per dire, no, ce ne sono nella Bibbia, nell'Antico Testamento, tanti di riferimenti al Dio padrone, al Dio vindice, al Dio che comanda, e basta. Però anche nell'Antico Testamento ci sono tanti riferimenti al Dio accogliente. Anzi, forse la Bibbia comincia più col Dio accogliente che non con il Dio che punisce. Lasciamo perdere un attimo. Ma neanche, perché Dio ha una relazione con Adamo anche dopo che l'ha cacciato. Ma prendiamo, perché è più clamoroso e più evidente, la relazione di Dio con Caino. Oh, Dio va a cercarlo Caino. Dio non interrompe la relazione che aveva con Caino, nonostante che Caino avesse interrotto la relazione con lui. Per fare un esempio, passiamo al Nuovo Testamento e proviamo a guardare, io guarderei soltanto il discorso della montagna, ve lo ricordate? Più o meno. Stasera avete due compiti, leggere la Costituzione e leggere il discorso della montagna. Cioè, stasera, da stasera, perché non riuscite stasera a leggere tutte e due, no? Questo passaggio, no? questo trasferirsi da quella parola di Dio che consisteva nell'ordine alla parola di Dio che consiste nella comprensione, dall'esclusione all'inclusione. Eppure il nostro modo di pensare è basato generalmente, non credo qui, però guardiamo la società nel suo complesso, generalmente sull'indicazione dell'esclusione piuttosto che dell'inclusione. In tutto questo, quindi, Packet viene ad avere un rilievo del tutto particolare, uno dei punti di riferimento essenziali del pensiero religioso dominante in questo paese, quello del perdono. Il perdono viene inteso ormai come qualche cosa che riguarda da una parte o la relazione intima, profonda che esiste tra la persona e Dio, oppure riguarda ancora una volta la relazione personale, generalmente intima, che esiste tra persona e persona. Che ne so, la moglie che perdona il marito perché gli ha fatto le corna, e il padre che perdona il figlio perché gliene ha fatta una grossa. Questo concetto, che poi è anche una categoria, viene difficilissimamente trasferito al livello delle relazioni interpersonali, delle relazioni sociali. No, vedete come è conseguente la prigione. Apro una parentesi rapidissima, perché forse qualcuno non è convinto che la prigione sia sofferenza. E inviterei chiunque di voi a fare un esame con se stesso e a pensare se soffrirebbe oppure no, rimanendo chiuso per un periodo di tempo che può andare da qualche mese fino a tutta la vita, purtroppo in Italia ancora, per 22 ore al giorno, insieme a varie persone che non conosce e che non ha scelto, dovendo rispondere a una logica degli orari, nel senso che la doccia si fa quando decide l'amministrazione e non quando decide la persona, delle relazioni, nel senso che si vedono i propri cari 6 ore al mese, tutti quanti, non 6 ore per caro, tutti quanti, i propri cari 6 ore al mese, nel senso che se viene mal di denti, se c'è, è il dentista del carcere, non il proprio dentista di fiducia. Se viene la polmonite, è il medico del carcere, non il medico di fiducia, e via dicendo. Ecco, se questo trattamento consiste oppure no in sofferenza. Allora, dicevo, fatta questa parentesi, considerato che il carcere è quindi sofferenza, com'è che noi, cioè, se noi releghiamo il perdono a livello della relazione con Dio o a livello intimo della relazione intersoggettiva e basta, e non lo apriamo alla relazione tra le persone, continueremo sempre a rispondere, il carcere sarà in conseguenza logica della scelta che abbiamo fatto, scelta di esclusione piuttosto che di recupero e di inclusione, perché perdono vuol dire ripresa, vuol dire inclusione, carcere vuol dire fuori, dentro che vuol dire fuori. E noi abbiamo una difficoltà anche perché forse tutto questo ci è impedito anche dalla interpretazione che generalmente diamo alla parola perdono. Noi associamo, direi in genere, il perdono all'amnesia. È come se perdonando si cancellasse il fatto. Come se il perdono esentasse da responsabilità. In una relazione, ma persino persino nelle relazioni interpersonali strette, nella relazione con Dio. Invece il perdono è esattamente il contrario. Il perdono è una richiesta di responsabilità. Il perdono è la richiesta di risposta. Responsabilità vuol dire risposta, no? E la responsabilità quindi riguarda nel rapporto consistente nel perdono, in una richiesta reciproca di responsabilità. Nel senso che chi perdona richiede al perdonato la responsabilità del recupero, dell'essere rimesso, dell'essere riaccettato, e nello stesso tempo il perdono richiede la responsabilità del perdonante a riaccettare. Pensate che cose difficili secondo la nostra cultura, sia l'una che l'altra. E però la strada, io direi dal punto di vista laico, no? Lasciamo perdere quell'aspetto, l'aspetto religioso è un elemento in qualche modo che spiega il perché di una determinata cultura, o forse l'interpretazione della religione è spiegata da quella determinata cultura, ma proprio da un punto di vista laico, il fatto che noi non siamo capaci di recuperare le persone perché consideriamo la relazione esente da responsabilità, ci riporta al modello sociale tradizionale nel quale la responsabilità non era richiesta, perché l'obbedienza non richiede responsabilità. E allora è necessario che noi proprio per arrivare, no, all'attuazione, al riempimento di quelle parole, dignità, libertà e inclusione, è necessario che noi su questo, ma proprio su questo argomento, perché è una specie di cartina di tornasole, è lì che si vede da che parte si sta, o meglio da che parte si vuole stare. Se dalla parte della società che nega la dignità alla persona, che non vuole la libertà e che è per l'esclusione, o dalla parte della società che invece, e sono le parole di Dossetti, no? Ha come presupposto la dignità, ha come finalità la libertà e ha come strumento l'inclusione. E questa è la strada, è questo il punto, è questo il momento, è questo l'argomento sul quale chiarirsi le idee. Perché non si può arrivare a uno scopo, non si può raggiungere un fine, e qui lo diceva ancora anche Dossetti, mi sembra di poterlo interpretare così, se non si usa uno strumento adeguato. È impossibile, no? Se noi usiamo uno strumento inadeguato a raggiungere il fine, andiamo da un'altra parte, raggiungiamo qualcosa d'altro, qualcosa che magari non sappiamo neanche, rispetto al quale lo strumento è adeguato. È qui che io credo si possono realizzare, è attraverso un chiarimento forte e una scelta, e cioè l'esercizio della libertà altrettanto forte, che si decide se andare verso una società come quella organizzata dalla Costituzione, o continuare invece la Costituzione a tradirla, e tradendo la Costituzione tradire anche Giuseppe Dossetti. Posso dire una cosa? Noi credo che tra un 10 minuti, un quarto d'ora dovremo andare. Siamo molto addolorati. Io sono molto addolorato perché non sento Raniero Lavalle, che ho cominciato a leggere quando avevo i calzoni corti. No. Sapete che si usava una volta? Fino alla terza media i calzoni corti erano d'ordinanza. anche lì si insegnava a obbedire, perché non è che ci fosse una gran logica. Sono molto addolorato perché non ti sento, e sono molto addolorato perché poi non è tanto bello a un certo punto andare via. Però è necessario, era una precondizione alla partecipazione, è stata accettata e quindi è anche un rispetto delle regole. Vi ringrazio, vi saluto adesso, vi salutiamo adesso, così non ti interrompiamo.
No, da parte mia confermo le parole di Gherardo e anche il dispiacere profondo di non sentire Raniero, che saprà certamente riuscire anche a congiungere questi fili che erano dipanati in modo diverso tra l'intervento mio, nel quale ho semplicemente cercato di far parlare Dossetti, mentre Colombo è partito da questa idea, che poi è una delle idee fondamentali, la coscienza del fine, per riprenderlo all'interno di quel tema del perdono responsabile al quale è dedicato anche il suo ultimo libro, del quale ugualmente lo ringraziamo. Dobbiamo andare, che io ho una gamba rotta, devo vedere questa sera mi deve passare l'ortopedica a vedere se si sta aggiustando la gamba giusta. Grazie.